Voci dall'antropocene.
Voices from the Anthropocene.
The European Green Deal is Europe's new growth strategy. We have to act now.
The European Commission has prepared three concrete actions that will offer a strong basis for the New Deal.
I want Europe to become the first climate-neutral continent in the world by 2050.
Real benefits include zero pollution, affordable and secure energy, smarter transport, and high-quality food.
A Just Transition Fund will leverage public and private money, including with the help of the European Investment Bank.
All these will contribute to a global Green Deal. No one will be left behind.
We will deliver a sustainable Europe investment plan.
Our 1 trillion euro of investment would give investors confidence to make long-term decisions on environmentally responsible projects. This will mean new jobs, a cleaner environment, and a better quality of life for people.
We Europeans are ready.
E allora 105.250 Red 2000 Blackout, una buona serata a tutte e tutti, a tutti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Lunedì 27 gennaio 2020, una nuova puntata di Voci dall'Antropocene. Anche quest'oggi la voce mia sarà in solitaria, accompagnata dai interlocutori e dalle persone o dai contributi come queste, ogni tanto anche da un po' di musica. Come sempre apriamo con una specie di copertina audio che spesso ricicla materiale di vario genere, fatture, anche tanta spazzatura dalla rete, per introdurre gli argomenti di cui parleremo all'interno della trasmissione di questa oretta scarsa in mia compagnia. Avete sentito in inglese, con questo tono diciamo molto professional, a metà insomma tra la pubblicità e la comunicazione ufficiale, appunto l'annuncio del Green Deal europeo, varato appunto nell'ultimo mese tra dicembre e gennaio. Questo è uscito più o meno a dicembre, questa dichiarazione, mentre la scorsa settimana un piano di investimenti di 1.000 miliardi per la cosiddetta convergenza ecologica. Allora, questo era la copertina di oggi. Poi invece, verso la fine della puntata, nella seconda parte della puntata, andremo a presentare un seminario che ci sembra interessante, che si terrà il prossimo sabato a Milano alla Casa delle Donne di via Marsala 8, organizzato dal blog Effimera, Valore, Biosfera, Conflitto, Crisi Ecologica e Accumulazione. Un terzo di una serie di seminari che erano iniziati più o meno a giugno dell'anno scorso. Come sempre, prima di partire però ricordiamo i nostri numeri di telefono: 34666 73263, 011 24 95 669, per chi volesse intervenire in diretta, al sito di Radio Blackout www.radioblackout.org, e poi trovate insomma le indicazioni per ascoltarci in streaming, il palinsesto aggiornato, una selezione dalle trasmissioni informative e musicali e diciamo gli eventi per supportare la vostra radio libera, che di soldi ha sempre bisogno. Sono giunti alcuni messaggi qua, appunto al 34666 73263, messaggi WhatsApp, quello che più volete. Uno dei due ricorda un appuntamento di domenica 2 febbraio 2020 dalle 16 alle 19, un concerto Notav, un presidio musicale sotto le mura della casa circondariale Lo Russo e Cotugno. in piazzale Valletta, a capolinea del tram 3 e del bus 75 presso il carcere di Torino, per Nicoletta D'Osio, per tutte le detenute e i detenuti. Un saluto a tutti loro, in particolare a Nicoletta, speriamo che ci possa sentire da una radio, insomma, tra le mura della cella. Ciao Nicoletta. Allora, andiamo a, insomma, così introdurre il primo argomento del giorno, di cui abbiamo annunciato appunto il varo di questo Green Deal. Ovviamente sappiamo quanto dietro anche le spontanee, genuine, sacrosante manifestazioni di Friday for Future, che pongono all'attenzione di tutte e tutti, diciamo, della cosiddetta opinione pubblica, se ancora ha senso questa categoria, le condizioni devastanti della vita sul nostro pianeta, in principal ragione, ma non solo, ma in principale ragione per il surriscaldamento climatico e le emissioni potentissime di gas climalteranti, anidride carbonica in particolare e gas serra, che ci sono enormi forze capitalistiche, economiche, che cercano di cavalcare questa possibilità, cioè la possibilità di una pseudo transizione verde dentro però il quadro del sistema capitalistico che tutti conosciamo, cioè la possibilità di una crescita infinita, di livelli di consumo sempre maggiori, di una produzione di merci sempre maggiori, però all'interno di una cosiddetta sostenibilità. La nostra opinione ovviamente è che questo non sia possibile, non sia possibile su questa terra, su quest'unica terra che abbiamo, nei deliri dei consumisti ad eccesso, si pensa anche che prima o poi colonizzeremo altri pianeti, ma tanti pianeti, quelli perlomeno di cui possiamo avere consapevolezza, sono spesso dei deserti rocciosi pieni di gas letali, ma tant'è, questa è l'illusione che spesso è anche un esorcismo psicologico di massa di una civiltà, diciamo, giunta abbastanza alla fine dei suoi giorni. L'altro aspetto, che è quello appunto più interessante al di là delle dichiarazioni che sentivate nel commentino di apertura, è appunto quello della un piano di investimenti di 1.000 miliardi per l'economia verde. Potete capire quale appetiti va risvegliando un annuncio del genere, che non è solo un annuncio ma è un fattuale, fattivo, concreto apertura di, come dire, di una nuova grande accumulazione originaria targata verde. Su questo tema noi abbiamo raggiunto una persona, diciamo, un attivista ambientale da lungo tempo, anche divulgatore di questa tematica su molte testate online, non solo, lui si chiama Paolo Cacciari, è uscito un suo articolo in questo fine settimana, di cui vi ricordiamo il titolo, La svolta green tra salvezza del pianeta e garanzia dei profitti, è uscito sul sito Volere la Luna e anche su comune.info. Noi vi facciamo ascoltare questa breve intervista e alcune considerazioni che, a partire dal suo articolo, abbiamo cercato di sollevare con lui. Buon ascolto. Siamo con Paolo Cacciari, di cui è stato recentemente pubblicato un contributo. Lui si occupa da tempo di tematiche ambientali e, diciamo, possibile altre forme di sviluppo, un articolo che è uscito sui siti Comune Info e ripreso anche qua da un sito a redazione torinese, Volere la Luna, si chiama La svolta green tra salvezza del pianeta e garanzia dei profitti. Un articolo che parte un po' dall'ultima risoluzione approvata la scorsa settimana dal Parlamento europeo su 1.000 miliardi di nuovi finanziamenti per la svolta verde. Ecco, partiremo un po' di qui. Se puoi sintetizzare brevemente cosa decide questa risoluzione e a cosa può dare il via.
Sì, di Green Deal, di Green Economy, di economia circolare, se ne parla ormai in tutti i consessi. Anche a Davos adesso grandi potenti potentati economici hanno parlato dell'emergenza climatica e della riconversione degli apparati termoindustriali alimentati dai combustibili fossili verso soluzioni, diciamo, meno impattanti. La corsa, dopo aver, diciamo, negato questo problema per decenni, perché è giusto, sempre giusto ricordare come i movimenti ecologisti hanno denunciato l'ecocidio, il biocidio in atto, che non riguarda solamente i cambiamenti climatici, ma riguarda anche altri comparti, altre filiere della vita sulla Terra. Penso alla biodiversità, insomma, alla estinzione di massa che è in corso di ogni forma di vita sulla faccia della Terra, animale e vegetale. Finalmente, diciamo, non potendo più negare l'evidenza dei fatti, di questi sconvolgimenti climatici in atto, che sono, insisto, sono solamente la punta di un iceberg, insomma, ci sono altri sconvolgimenti che vediamo e percepiamo meno perché sono meno evidenti, insomma, finalmente tutti adesso si fasciano la testa e cercano il modo per trovare delle soluzioni. La cosa paradossale, se non fosse grottesca, è che le stesse che cercano di trovare la soluzione a questi sconvolgimenti, a questo stress ecologico che vive il nostro pianeta, usando le stesse logiche e gli stessi sistemi che hanno provocato questi sconvolgimenti. E cioè, appunto, la grande domanda che il Parlamento europeo, la nuova Commissione europea, diciamo i governi più avanzati si domandano, è quella: come facciamo a finanziare, dove troviamo i denari, i dollari e gli euro per finanziare questa conversione, riconversione degli apparati tecnici e produttivi in atto? E quindi il grande appello è, diciamo, la piovra della finanza che si sta impossessando anche di questi problemi, dicendo: beh, adesso troviamo il sistema per rendere convenienti gli investimenti in green, in tecnologie pulite. E cioè, rendere conveniente significa rendere conveniente ai possessori dei titoli di debito, cioè a chi capitali ce li ha, gli investimenti sulla green. Ecco quindi che un miliardo di euro che il Parlamento europeo ha deciso di stanziare, che deve funzionare come volano, come leva per mettere in moto altri investimenti privati su questi terreni. Ecco che l'ecologia diventa un business per rilanciare i cicli di profitti, di accumulazione e di investimenti di tipo capitalistico. Io credo che questo sistema non funzioni perché non ci garantisce che questi investimenti green siano davvero in grado di ridurre gli impatti e di eliminare i prelievi di risorse naturali, le emissioni di inquinamenti che i sistemi green comunque producono. Ecco, questa è la mia tesi, no? Non è solamente mia, di un pensiero ecologico un attimo più radicale, che pensa, appunto, che un capitalismo verde sia un ossimoro, sia una contraddizione in termini, perché sono proprio le logiche capitalistiche che obbligano ad un sempre incremento delle produzioni e dei consumi, una crescita per la crescita, e questa crescita per la crescita, per quanto efficiente se possa essere, per quanto possa ridurre consumi di carburanti e di materie prime e così via, comunque produce un aggravio del zaino ecologico, insomma dell'impronta ecologica che l'umanità in questo sistema economico provoca.
Infatti l'articolo si chiude con questa frase: la green economy rivitalizzava il mercato, non l'ambiente. Un altro aspetto, solo ti faccio quest'altra domanda, che mi sembra insomma emerga tra le righe di questo contributo e che ci interessa particolarmente, è un po' diciamo la messa in discussione di un'idea, di una credenza, verrebbe dire quasi una vera e propria fede, che la soluzione sarà tutta in una nuova o in una panoplia di nuove tecnologie che ci salveranno, consentendo allo stesso tempo a questa crescita di andare avanti, a questo modello di sviluppo, di produzione, di riproduzione, di continuare così com'è. Cito un pezzo di questo articolo e poi ti lascio la parola. S'avanzano allora strane chimere uscite dai laboratori di geoingegneria, si chiamano carbon capture and storage, tubi aerostatici, ventole, compressori, pozzi profondi capaci non solo di catturare, distillare e stoccare il biossido di carbonio, ma persino di riutilizzarlo. Nuove tecnologie che vengono presentate come la frontiera dell'innovazione scientifica e della creatività imprenditoriale. Anidride carbonica catturata dall'atmosfera che può diventare combustibile pulito, fibre sintetiche per prodotti di consumo, materiali da costruzioni futuristici. Una grande opportunità per promuovere un'economia circolare. Qua citi anche un articolo che era uscito sul Corriere Innovazione.
Sì, sono le biotecnologie, no? Il messaggio è: non preoccupatevi, non dovete cambiare i vostri stili di vita, non dovete diminuire i consumi, perché noi scienziati, con l'aiuto ovviamente degli investimenti di cui abbiamo parlato prima, finanziari, troveremo sempre una soluzione per i danni che provochiamo. E questo è il meccanismo, salvo che queste soluzioni molto spesso sono, da noi si dice, il tacon, cioè il peso del buso, cioè la toppa provoca più danni del buco. Pensiamo a cosa è stato il nucleare, no? Il nucleare, se vi ricordate, qualche decennio fa avrebbe risolto tutti i problemi dei fabbisogni energetici.
Nucleare che inizia a riaffacciarsi, tra l'altro, tra gli Stati Uniti, a partire dagli Stati Uniti.
E certo, è rilanciato ma pensate cos'è stata la rivoluzione verde, cioè la chimicizzazione dell'agricoltura che doveva risolvere la fame nel mondo e così via. Dopo ci siamo accorti che invece ha prodotto i disastri. Disastri conosciuti della desertificazione, della perdita di fertilità dei suoli e così via. Oggi appunto si parla tanto di appunto terza, quarta rivoluzione industriale, di miniaturizzazione dei processi, addirittura si parla di dematerializzazione dei cicli economici. Poi andiamo a vedere, c'è questo straordinario libro che è uscito da poco di un giornalista d'inchiesta francese sulle metalli rari, diciamo il nuovo petrolio sono i metalli rari, cioè queste nuove tecnologie di efficienza energetica eccetera eccetera hanno bisogno di questa manciata di elementi chimici che sono appunto rari, terre rare nel pianeta, per i rotori delle pale eoliche, per dire, ma pensiamo ai telefonini nostri, al coltan che ci sono dentro i telefonini e così via, pensiamo a questi 12.000 nuovi satelliti che gli Stati Uniti hanno autorizzato a mandare in orbita per le tecnologie 5G, ecco, tutti questi giocattolini straordinari hanno bisogno di questi elementi chimici per recuperare una manciata di uno di questi elementi chimici particolari. Serve smontare una montagna, servono non so quanti milioni di litri d'acqua per depurarli, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi diciamo, il cane che si morde la coda. Insomma, non è vero che queste tecnologie siano pulite, non è vero che queste nuove tecnologie siano green, non è vero che queste nuove tecnologie siano prive di impatto ambientale, per non parlare degli impatti sociali ovviamente, perché per accaparrarsi queste nuove per accaparrarsi il litio per fare le batterie delle automobili elettriche servono guerre commerciali, se non anche guerreggiate tra le multinazionali che detengono i monopoli delle miniere e così via. Ecco, quindi questa, appunto, come diceva lei, questa fede nelle nuove tecnologie è in realtà un mito bugiardo, è una grande che queste nuove tecnologie siano a impatto zero, addirittura a circolari, no? Addirittura senza entropia, ecco, sono tutte delle vere e proprie bugie, dei veri e propri inganni. La tesi nostra, insomma, la tesi del pensiero della decrescita, la tesi del pensiero dell'ecologia profonda, sono quelle che bisogna rimettere in discussione stili di vita, il riconcettualizzare l'idea stessa di ricchezza, l'idea stessa di benessere, di benstare, cioè tutto il discorso, insomma, del ben vivir, che è diverso dal ben e tanto avere, dal ben e tanto consumare, e che se non mettiamo in discussione queste cose, soprattutto ovviamente noi nei paesi più avanzati, nei paesi che depredano di più le risorse naturali e inquinano di più nel mondo, non ci potrà essere alcuna svolta verde. Maybe I'll try something else.
Radio 105250, Radio 2000 Blackout, 18:58. Avete sentito questa intervista con Paolo Cacciari, diciamo, a proposito di questo nuovo piano di 1.000 miliardi di investimenti dell'Unione Europea per accompagnare il Green Deal dell'UE. E appunto le grandi possibilità di guadagno, un nuovo territorio vergine da colonizzare per le brame del capitale, e diciamo un palliativo da vendere alle popolazioni dell'Europa in questo caso. Avete visto che toccava tanti temi e faceva risuonare insomma tanti degli argomenti che abbiamo toccato nelle puntate precedenti, le antenne per il 5G in cui investe Bill Gates, gli aspetti diciamo della credenza, della fede in una risolvibilità energetica entro il quadro socio-economico e produttivo di questo sistema. A tal proposito mi faceva venire in mente questo discorso su Bill Gates, e in un altro punto dell'intervista parlava di come il nucleare fu nel dopoguerra presentato come l'energia pulita, salvo poi trovarci di fronte alle catastrofi di Three Mile Island negli States, di Chernobyl nell'URSS e oggi pochi anni fa nel caso di Fukushima, con la decisione unilaterale del governo giapponese di sversare nell'oceano Pacifico qualche mese fa tutta l'acqua contaminata che non riusciva più a trattenere, con gli effetti inenarrabili di questo. Proprio sul binomio Gates nucleare riprendo questo articolo che avevo così accennato la scorsa settimana, che uscì pubblicato e tradotto su Internazionale. E se fosse il nucleare la soluzione alla crisi climatica? Una domanda già, come dire, molto retorica, fatta da questo articolo uscito sul Der Spiegel in Germania, tradotto appunto su Internazionale da tale Philip Badge. Una nuova generazione di centrali atomiche meno pericolose e costose di quelle attuali potrebbe contribuire a ridurre le emissioni di gas serra. Ma quali rischi siamo disposti ad accettare? Questo è uno dei, non dei grandi questi, ma dei grandi rischi che ci si trova di fronte anche all'interno del panorama, diciamo così, del neoambientalismo, soprattutto di quello targato Friday for Future, di fronte a una poca consapevolezza politica degli interessi che si muovono dietro, diciamo così, argomenti sentiti dall'opinione pubblica. Il nucleare è sempre un rischio che sta alle nostre spalle, pronto a rivenire fuori. In questo articolo, che tra l'altro esce appunto sul Der Spiegel, nella Germania che sta abbandonando nel giro di qualche anno l'energia nucleare per una scelta della cancelliera Merkel e del suo governo dopo il disastro di Fukushima, si parla soprattutto della ricerca di questa Terra Power, azienda americana che investe sul nucleare di nuova generazione. Sentite cosa si dice: Terra Power è una delle molte startup che alimentano nuove speranze rispetto all'energia atomica. La sede dell'azienda si trova a Bellevue, un sobborgo di Seattle, dove la spregiudicatezza tipica della costa occidentale degli Stati Uniti si fonda con l'incrollabile fede nella tecnologia e la grande disponibilità economica degli investitori. Bill Gates è il fondatore e il presidente dell'azienda. È appunto personaggio che vuole passare al mondo anche come grande benefattore, in questo caso come risolvitore del problema delle emissioni clima alterante. Dice più avanti l'articolo, ed è questo il punto che ci interessa particolarmente, di recente perfino l'attivista per il clima Greta Thunberg ha infranto il tabù del nucleare. Secondo il gruppo intergovernativo sull'ambiente climatico IPCC, il nucleare potrebbe rappresentare una piccola parte di una grande soluzione innovativa per un'energia a emissioni zero, ha scritto su Facebook a marzo. Dopo le proteste dei suoi sostenitori, viva Dio, la sedicenne svedese ha precisato che personalmente è contraria all'energia atomica. Nell'articolo si parla poi di cos'è questo centrale di nuova generazione. Sarebbe più sicuro, diciamo svilupperebbe delle centrali di più basso di più bassa potenza e un meccanismo di un coperchio di acciaio invece che di cemento del nucleo, di nuclei più piccoli, e la sua immissione pronta in grosse piscine, ci dicono sarebbe, diciamo, la soluzione ai rischi del vecchio nucleare. C'è tutto il discorso che anche la riconversione delle vecchie centrali non potrebbe farsi così semplicemente per i costi proibitivi. L'articolo, un pezzo dell'articolo che invito a leggere, quello uscito numero 1341, 17 gennaio 2020, è anche quello dei costi, perché spiega bene: solo un grosso sostegno statale permette di rendere in qualche modo conveniente, sempre dal solo punto di vista economico, il nucleare. E poi, insomma, si raccontano le diverse possibilità che starebbero testando negli Stati Uniti, con già diversi compratori tra diciamo soprattutto nell'est Europa, Repubblica Ceca in particolare, i grossi interessi cinesi, che ovviamente è il più grosso, diciamo, neocostruttore di energia nucleare oggi. Facciamo un breve stacco musicale ancora prima di andare alla seconda parte della trasmissione, dove presenteremo appunto questo seminario, il terzo di un ciclo organizzato dal blog Effimera, critica e sovversione del presente, questo è il nome del blog, valore, biosfera, conflitto, crisi ecologica e accumulazione. Si terrà questo sabato a Milano, tra breve lo presenteremo. Intanto mandiamo un saluto a chi ci scrive, che ci segnalava anche le difficoltà di ascolto della precedente intervista. Purtroppo l'abbiamo dovuta realizzare con mezzi molto artigianali, quindi c'era un rumore di fondo un po' fastidioso, ma ci sembrava che si riuscisse a sentire. Salutiamo Dimitri, che ha mandato anche lui un messaggio, ci chiedeva una canzone, gliela facciamo sentire. Il personaggio che canta oggi è impresentabile per le sue scelte politiche e culturali, ma al tempo faceva delle cose interessanti. Poi, insomma, è pieno di disastri nel mondo dello show business. Questi sono i CSI che rifacevano un pezzo famoso dei Nomadi, Noi non ci saremo, insomma, anche un po' a tema di questa trasmissione. Buon ascolto e poi ci ritroviamo tra qualche minuto con Salvo Torre di Effimera. Allora, quando sono le 19:11 torniamo in diretta sulle libere frequenze di Blackout con seconda e ultima parte di trasmissione per presentare, come abbiamo detto in apertura, questo seminario che si terrà sabato a Milano, organizzato dal blog Effimera, Critica e Sovversione del Presente, un blog, un sito ricco di materiali che da diversi anni dà un contributo alla critica, diciamo, di tradizione, di provenienza post-operaista dentro questo panorama. E che però prima di altri, diciamo, ha dedicato un'intera sezione del proprio sito al tema oggi quanto mai attuale dell'ecologia politica. Tra i suoi collaboratori e tra i più, diciamo, produttivi in termini di scrittura su questo tema sul sito c'è Salvo Torre, che salutiamo e che abbiamo i microfoni. Buongiorno.
Buongiorno, ciao.
Ciao. Allora, questo seminario che ci sarà sabato, di cui ora leggo il titolo, L'enigma del valore, valore, biosfera, conflitti, la crisi ecologica e l'accumulazione, è il terzo di una serie che sotto questa cornice, L'enigma del valore, si è già tenuto a giugno e mi sembra ad ottobre, nell'autunno. Una prima parte dedicata, le prime due parti, diciamo, molto al digital labor, al lavoro digitale, ai suoi impatti. Oggi il tema centrale che si affronterà sabato con numerosi partecipanti è quello invece della riproduzione, della doppia crisi, diciamo così, la crisi della riproduzione sociale e la crisi ecologica. Io leggerei un pezzo dell'indizione, diciamo, della presentazione, e ti cederei la parola. Il capitalismo ha ristrutturato e riconvertito tutte le relazioni della biosfera e ne ha ricomposto le forme della riproduzione in una catena di produzione di valore, di scambio. Tutti gli elementi che definiscono il vivente, dalla base biologica alla produzione autonoma di relazioni e informazioni, sono rientrati così progressivamente nel grande processo di produzione e riproduzione del mondo capitalista. All'origine della crisi ecologica globale e della crisi climatica si trova adesso proprio le modalità con cui i processi di valorizzazione hanno trasformato le pratiche di vita e spinto all'estremo tutte le forme di estrazione di valore. A te, Salvo. Questo mi sembrava un pezzo abbastanza interessante e sintetico di introduzione alla discussione che si faranno sabato.
Grazie sia, pensavo, per ospitare questa presentazione, sia in realtà per il lavoro che fate, nel senso che questo seminario è la scelta di fare uno dei tre seminari sostanzialmente sui temi dell'ecologia politica, è legata anche in realtà ad un progetto intellettuale generale che stiamo seguendo in molti in questi ultimi anni, che potrei sintetizzare sostanzialmente nell'idea di cercare di rendere molto esplicito il legame che c'è tra la questione centrale, diciamo, il conflitto e la crisi economica. L'idea del per come giustamente dicevi tu, è stata presentata negli altri seminari in maniera assolutamente non classica, anzi molto innovativa rispetto a tanti elementi, ha però nella sua propria formulazione un legame strettissimo con questo nodo. Mettiamola così, no? È un mondo che, questa è una riflessione che già Marx de Grundis faceva, cioè un mondo che è sostanzialmente costruito dal valore, le relazioni sociali, i rapporti sociali in generale sono rapporti di produzione, ma sono rapporti costruiti intorno allo schema del valore. Nel momento in cui il valore viene monetizzato e il mondo nel senso complesso che rientra all'interno di questo schema, e probabilmente, diciamo, nonostante da Gorsi in poi questo tipo di riflessione sia stato spesso fatto, ancora abbiamo, facciamo una certa fatica a determinare quanto la valorizzazione del vivente nel suo complesso sia stato, sia in sé il livello più alto, più avanzato di sviluppo del capitalismo e anche di sviluppo di forme di dominio. Il fatto che da un punto di vista materiale la biosfera si è dovuta piegare totalmente ai ritmi, ai tempi della produzione, e che in realtà nella nostra stessa visione della realtà o delle differenze la valorizzazione del vivente sia andata ben oltre l'attribuzione di un valore economico a tutto ciò che vive, ma abbia portato a che complessivamente l'intera esistenza della realtà debba essere incanalata dentro quei processi. Questo seminario è stato, diciamo, organizzato perché era un collettivo intellettuale con una posizione anche molto differente al suo interno. È stato organizzato proprio dal gruppo che sta lavorando sui temi dell'ecologia politica da un po'. Da questo punto di vista, devo dire, nonostante degli interventi che so
già. Ti sentiamo un po' male. Cioè ogni tanto va e viene il segnale. Pronto? Sì, ti sento, però ogni tanto sparisce per dei piccoli tratti e rende a volte un po' difficile.
Aspetta, provo a spostarmi.
Adesso per esempio ti sentiamo bene.
Perfetto. Continuo?
Sì, avete... sì, prova a continuare, sì. Adesso...
stavo dicendo che questo seminario è stato organizzato dal gruppo che si è occupato di più sui temi dell'ecologia politica negli ultimi anni, no? Messina è un collettivo di intellettuali che al suo interno ha posizioni anche molto diverse, no? Il dibattito post-operaista e neo-operaista è abbastanza ampio, e in questo senso abbiamo ritenuto per esempio che fosse imprescindibile dedicare una parte di questo seminario al confronto reale con le modalità di lotta, cioè con quell'aspetto essenziale che le lotte degli ultimi anni hanno assunto di conflitto col processo di valorizzazione del vivente. Ci sarà una tavola rotonda che abbiamo intitolato Svalutare il mondo, in cui la domanda che verrà fatta a vari gruppi, sia collettivi, esponenti di alcune esperienze di movimento, sarà proprio questa, no? Cioè definire in che termini le lotte degli ultimi anni sono state lotte indirizzate a bloccare quel processo, il processo per cui appunto tutto entra dentro il meccanismo della valorizzazione e soprattutto quali prospettive ha questo percorso. Dentro questa linea, per esempio, secondo me si stanno creando enormi spazi di costruzione di nuovi campi, ma non solo, si dimostra anche un aspetto ambivalente, è quello che dicevi tu all'inizio, no? Cioè se da un lato la crisi attuale è anche una crisi ecologica su scala globale, questo può essere anche uno dei grandi limiti, o comunque una delle grandi espressioni di debolezza dell'intero sistema.
Guarda, purtroppo non abbiamo tantissimo tempo, prima di ricordare poi di nuovo gli estremi per questo dibattito, cui invitiamo i nostri ascoltatori, un tema che mi sembra abbastanza interessante, è anche abbastanza centrale, perché mi sembra un nodo politico che fa problema dentro questo dibattito, dentro questo panorama, dentro le realtà che si muovono anche su livelli a partire spesso anche da storie e composizioni differenti sul terreno della resistenza del vivente alla cattura, al dominio, alla valorizzazione capitalistica, e la questione delle tecnologie fondamentalmente, perché dire, è un nodo spinoso, un nodo abbastanza irrisolto, la tradizione da cui Effimera raggiunge anche quell'operaista, post-operaista, ha sempre avuto un rapporto molto più, come dire, non direi filotecnologico tout court, ma sicuramente non ha problematizzato molto questo aspetto. Oggi questo nodo, secondo me, lo troviamo anche molto in questi movimenti. Se vediamo Friday for Future, per esempio, c'è la riproduzione abbastanza di una fede nelle possibilità salvifiche, comunque, di un pezzo di tecnoscienza. E oggi la gran parte della cattura capitalistica e della valorizzazione avviene attraverso nuovi e potentissimi dispositivi che entrano nel corpo del vivente, dentro la psiche del vivente, e non solo umano, tra l'altro.
Guarda, sicuramente hai ragione, non solo è un dibattito che non direi che l'abbia sottovalutato, ma l'ha collocato all'interno di un'unica questione. E in parte il postoperismo deve la propria storia alla ridiscussione del frammento sulle macchine, no? Quel frammento è un frammento che...
E all'attenzione sul lavoro digitale, cosiddetto, sì, certo, materiale, cognitivo.
Certamente, non so, dicendo meno, cioè al modo in cui quel discorso viene ridiscusso dentro questa nuova sfera. E nella sua prima formulazione tutto questo campo non c'era, cioè un piccolo percorso che abbiamo iniziato a fare, che sarà ancora abbastanza lungo, cioè quello di riflessione sulla nostra storia negli ultimi decenni, quello che riguarda proprio il modo in cui questo dibattito, cioè l'attuale dibattito sull'ecologia politica, sia molto legato e provenga direttamente da quello, c'è la questione che effettivamente all'inizio tutto ciò che riguardava l'ecologia era un tema collegato al massimo alla questione della salute sull'ambiente di lavoro, o tutt'al più agli ambienti di vita della classe operaia. Lo schema introdotto dal postoperismo però rompe questo modello in maniera, devo dire la verità, molto banale, cioè se la città è una fabbrica, è tutta la città che è interessata a questo discorso, e se poi progressivamente questo discorso l'abbiamo allargato al mondo e a tutti i rapporti interni, era chiaro che quello schema saltava, ma soprattutto che quell'idea era qualcosa di molto più profondo. Tu fai riferimento ai Fridays for Future, in realtà è chiaro che la provenienza di quell'espressa esperienza, che comunque a mio parere rimane interessantissima, fondamentale.
No, una boccata d'aria fresca sicuramente.
Sì, è chiaramente diversa. Al suo interno, anche nell'esperienza italiana, ci sono fortissime critiche al capitalismo. È vero che c'è una componente di grande fede nei confronti dello sviluppo tecnologico, o comunque di quell'idea per cui la specificità degli esseri umani continui ad essere lo sviluppo sociomatico, lo sviluppo della tecnologia. Questi saranno temi di cui discuteremo, anche perché per esempio rimangono questioni abbastanza irrisolte, cioè è ampiamente dimostrato che l'aumento della complessità o del riferimento all'economia digitale non abbatte le emissioni, non abbatte l'inquinamento, non riduce la pressione generale sulla biosfera e neanche i processi di estrattivismo, anzi li ha fatti aumentare a dismisura. Dall'altro lato è ovvio che con un trentennio di distanza ci siamo anche resi conto che quel processo certamente non aveva niente a che vedere con la liberazione del lavoro, anzi ha acuito anche le differenze.
È diventato un cuneo che ha divaricato ancora di più la capacità di penetrazione e messa al lavoro della vita.
A tutti i livelli, la nostra intera esistenza si sviluppa all'interno della produzione di valore per grandi corporation che lavorano nel mondo del digitale. Ormai non c'è più, visto questo comunque diciamo che è un altro dei grandi dibattiti, no, del post-verismo, cioè non c'è più distinzione fra tempo di lavoro e tempo di non lavoro, e soprattutto non c'è più distinzione tra tempo di produzione e tempo di consumo, sono tutti la totalità della nostra esistenza, qualunque cosa noi facciamo all'interno della nostra comunicazione, paradossalmente quello che stiamo facendo in questo momento produce valore dentro questo sistema. È un nodo fondamentale. Ci sono molti tentativi e molte esperienze che stanno provando a rimettere in discussione. È chiaro che riuscire a portare una contribuzione forte dentro questo campo sarà uno dei grandi salti di qualità di un movimento globale contro il psicologico, comunque per l'ingiustizia climatica.
Allora, noi ricordiamo ancora gli estremi di questo seminario, di questo incontro. Sarà sabato 1 febbraio 2020 alla Casa delle Donne, in via Marsala 8 a Milano. Rileggo bene il titolo: L'enigma del valore, valore, biosfera, conflitto, la crisi ecologica e l'accumulazione. Ringraziamo Salvo Torre per questa chiacchierata e insomma invitiamo tutte a continuare la discussione sabato a Milano. A presto.
A presto, ciao.
Ciao ciao.
Voices from the Anthropocene. This is all wrong. This is all wrong. Voci dall'Antropocene.